E dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rociani con due di denari!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sempre se il tempo tiene.
In che senso?
Perché i prossimi giorni non saranno proprio i migliori dell'anno dal punto di vista meteorologico, però chi vorrà riposarsi magari potrà farlo anche con il grigiore.
Ma guarda, io me ne preoccuperei dopo giovedì alle 2, ecco, la metterò in questo modo.
A Salone del Risparmio finito, ma andiamo con ordine. Allora, ci sono dei numeri interessanti che sono stati diffusi da un'indagine di Federalberghi che ci anticipa quanto e come e in che modo gli italiani approfitteranno della pausa di Pasqua, che peraltro sarà la prima poi di tutta una serie di ponti che arriveranno e che comprenderanno anche quello del 1° maggio.
Ma guarda, qui più che ponti possono sembrano dei viadotti, perché si potrebbe arrivare da venerdì prossimo, venerdì di questa settimana, arrivare proprio addirittura senza interruzioni fino al 5 di maggio.
Noi saremmo quasi sempre qua.
Però 11.300.000 italiani saranno comunque in viaggio, 2.700.000 vacanza prolungata,
cioè, quindi proprio quella fino alla prima settimana di maggio.
Insomma,
beati loro.
Allora, Federalberghi, da cui traiamo questi dati, non ci fornisce esattamente il dato, però probabilmente più di uno approfitterà, collegherà una festività all'altra. E poi ci sarà un giro d'affari complessivo grazie a questo ponte che sfiora i 5 miliardi di euro. Però c'è anche un 46,6% di italiani che hanno partecipato a questo sondaggio di Federalberghi che ha rivelato di non partire per motivi economici. Poi altri non partiranno per motivi familiari, altri perché come noi hanno degli impegni di lavoro che non possono trascurare o a cui non possono sottrarsi.
Allora io chiederei ai nostri ascoltatori cosa intendono fare loro: partirete, non partirete, approfitterete di uno o due, di tutti e tre i ponti da qui appunto all'inizio di maggio, ma chiaramente non è che ci si possa poi allontanare così tanto dal lavoro, non è una possibilità disponibile per tutti. Raccontateci voi che cosa farete, magari con un messaggio al 349-238-6666. Noi qualche giornetto lo prenderemo, il 18 e il 21, vabbè, ma quelli canonici attaccati alla Pasqua, venerdì santo e lunedì di Pasquetta, ma ce li meriteremo perché i prossimi tre giorni per noi saranno davvero
un
turbinio di emozioni finanziarie.
Allora, come vi abbiamo già ricordato, il Salone del Risparmio apre domani, è forse la più importante kermesse del settore, la più importante rassegna del settore
europea, dicono, non voglio esagerare Mauro, mi hanno detto che ci sono 17.000 iscritti
e ci saranno 100 conferenze. Tra queste 100 conferenze brillano naturalmente
le nostre
due appuntamenti. Il primo, la conferenza di chiusura, naturalmente la cito per dovere, saremo proprio Deborah e io a moderare i partecipanti a questa conferenza di chiusura giovedì in conclusione del salone attorno a mezzogiorno. Ma nella stessa mattinata di giovedì 17 aprile, che poi è la giornata di apertura al pubblico, noi alle 9.30 avremo questa conferenza Formica o Zanzara, il dilemma del risparmio. Già avete capito, forse l'avete visto anche sui social, chi sarà il nostro relatore, per così dire, a sorpresa, che metteremo contro la professoressa Emanuela Rinaldi.
Esatto, magari forse ai nostri ascoltatori farà piacere capire le ragioni per cui abbiamo voluto invitare Giuseppe Cruciani, che naturalmente ringraziamo, e devo dire che ha anche raccolto con grande piacere questo nostro invito, perché lo portiamo in un contesto che sicuramente non è abituale per lui, ma abbiamo voluto indagare proprio tra la popolazione che in qualche maniera va ad animare il suo programma, che è quella tipicamente delle persone che sono bastian contrari su tutto, no? Quindi molto esplicito limite nel linguaggio, intanto vorremmo chiederci se è necessario, per far passare maggiormente i messaggi di educazione finanziaria, cominciare ad utilizzare un linguaggio più forte, non quello della zanzara, ma magari più esplicito, più schietto, come dice Mauro, no?
Sì, infatti, magari togliere qualche giro di parole e andare dritti al punto, cosa che appunto Giuseppe Cruciani fa abitualmente, secondo alcuni, ma pure troppo, però insomma la cifra del suo programma è quella, è un programma che, come dice il disclaimer che lo precede, che precede tutti i collegamenti del programma, non è adatto ai minori. La conferenza nostra invece sarà comunque adatta, anche se, ripeto, andremo proprio a scoprire se serve una qualche strigliata agli orecchi di noi risparmiatori per capire quali sono i fondamentali almeno del risparmio degli investimenti.
Allora, potete ancora iscrivervi, potete prenotarvi alla conferenza, non solo a questa ma anche a tutte quelle che animeranno in particolar modo la terza giornata del Salone del Risparmio, perché è tipicamente la giornata aperta al grande pubblico, anche se poi in realtà abbiamo visto in questi anni che qualcuno fa capolino anche nelle giornate precedenti, ma insomma ci sarà davvero modo di, per chi non può partecipare fisicamente, collegandosi al sito FR Vision di Assogestioni e la TV dell'organizzazione delle SGR, appunto, può seguire in streaming tutte le conferenze che vuole, perché collegandosi appunto da lì ci si può prenotare per seguire le conferenze di tutti i temi che verranno affrontati in queste tre giornate davvero molto intense. Ma a parte questo preambolo, Mauro, invece di che cosa parliamo? Oggi torniamo ad un grande classico, ma da un po' che non parliamo delle bollette.
No, parliamone perché allora finalmente è tutto pronto per l'erogazione del contributo straordinario delle famiglie che hanno un ISEE fino a 5.000 euro, contributo di 200 euro, è attivo dal 1 aprile già per il bonus, per chi già prendeva il bonus sociale, quello per ISEE fino a 9.530 euro, fino a 20.000 per le famiglie numerose, e questo provvedimento invece nuovo che arriva fino agli ISEE a 25.000 euro decorre da aprile e arriverà fino a gennaio. L'INPS trasmette una comunicazione con l'elenco dei nuclei familiari all'ARERA e poi ci sarà un'applicazione, ci auguriamo tutta automatica, ma oggi per chiarire come esattamente verrà erogato questo bonus, nonché qualche altra domandina sulle bollette, sì, sapete che c'è sempre da domandare.
No, ma io vorrei anche capire se, per esempio, la guerra commerciale è destinata ad avere un impatto anche su questo mercato. Noi stiamo notando in realtà un tracollo, per esempio, del prezzo del petrolio, che si sta ripercuotendo ai distributori, perché qualche segnale positivo anche in vista di questi ponti lo abbiamo notato, ma sul mercato del gas internazionale ad Amsterdam che succede? È possibile ipotizzare anche una trasmissione più o meno diretta dai dazi internazionali al mercato del gas e quindi anche un effetto sulla nostra bolletta? Perché abbiamo capito in questi anni, Mauro, anche questo tema di educazione finanziaria, che anche un fatto che non ci interessa minimamente, poi in realtà prima o poi non si sa perché ce lo ritroviamo nei nostri investimenti o nelle nostre bollette o al supermercato, e quindi qualche parolina a Besseghini la farei dire.
Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Autorità per Energia, Reti e Ambiente, convocato di nuovo questa mattina dopo le 11.30 qui a Due di Denari. E adesso però, visto che li hai evocati,
andiamo a vedere.
Parliamo di mercati.
Dai, che piovono quadrini.
Meteo Borsa.
Io mi assenterò da lavoro solo domenica e lunedì, ragazzi. Purtroppo l'agricoltura non va mai in ferie.
E noi vi ringraziamo per l'impegno di quelle categorie che effettivamente questi ponti se li sognano, gli ospedali, naturalmente tanti negozi sempre aperti anche per accogliere i numerosi turisti che circoleranno in queste giornate, le strutture ricettive, l'agricoltura appunto che non si ferma perché naturalmente campi, allevamenti devono essere sempre seguiti, quindi ringraziamo tutte le categorie che invece faranno la non stop di lavoro anche durante le feste. Ma sicuramente anche gli operatori finanziari non potranno tanto abbassare la guardia nei prossimi giorni, Mauro.
Secondo me in questo periodo Carlo De Luca, tanto per fare un nome a caso,
se lo scorda di andare in vacanza, guarda, malapena il giorno di Pasqua gli consentiamo di prendersi qualche ora di riposo.
Responsabile Asset Management di Gamma Capital Markets è convocato questa mattina per il nostro Meteo Borsa. Buongiorno, benvenuto De Luca.
Buongiorno, grazie. Vi comunico già che ero a Sharm el Sheikh la settimana scorsa durante il gran casino E grazie alle immersioni che ho fatto le operazioni migliori, perché ogni tanto andando sott'acqua magari si riesce a eliminare il rumore.
Già cominciamo ad introdurci nel linguaggio crucianesco, e lui ha fatto un gran casino il mercato Trump eccetera. Vabbè, De Luca,
un saluto a Giuseppe Cruciani, mi sarebbe un onore essere insultato da lui.
Speriamo, ma no, adesso ma guardi, la porta della conferenza di giovedì mattina 9:30 è aperta, quindi se è qua a Milano, con grande piacere sarà nostra premura a farglielo conoscere, fargli stringere appunto la mano. Allora, fotografia del momento: più 2% per Londra, Parigi più 2,22%, Francoforte più 2,64%, Milano più 2,45% sul FTSE MIB. Cosa consente alle borse europee stamattina di partire così bene? La dichiarazione di Trump di due giorni fa, l'ennesima delle ultime giornate, l'esenzione dei dispositivi elettronici appunto dalla guerra dei dazi, quindi smartphone e PC, dai dazi reciproci. Un'esenzione che però poi nelle ultime ore il segretario al commercio americano Howard Lutnick ha precisato appunto saranno temporanee. Comunque al momento il mercato punta di più su un'esenzione più prolungata, da quello che capisco. Al mercato basta quello che ha detto Trump, quindi ne approfitta per chiaramente andare un po' ricomprare tutto quello che a man bassa era stato venduto nei giorni precedenti. Allora, voi come la leggete questa apertura con il segno più anche abbondante stamattina?
Allora, la leggiamo innanzitutto come una reazione alla chiusura in serata dell'America buona, e anche i future americani comunque tendono, non fanno più 5 perché poi è stata rivista questa esenzione al 20%, e comunque una pausa, tra un mese si vedrà. Ma è quindi il Nasdaq Future sale dell'1,50%, e questo perché in ogni caso il mercato ha capito che quelle basi di numeri che sono stati dati due settimane fa sono una base di negoziazione, per cui si negozierà. Si è anche capito che c'è una Trump put, e la Trump put è il minimo che è stato creato appunto la settimana scorsa, quando si sono creati dei veri e propri problemi per qualche istituzione probabilmente, e c'è anche una Fed put, perché venerdì c'è stata una dichiarazione che la Fed è disposta a intervenire. La Fed ovviamente interverrà solo unicamente se il mercato obbligazionario dovesse andare in crisi, perché alla Fed interessa soprattutto quello, perché il mercato obbligazionario è sistemico. Se poi va in crisi il cosiddetto trade bias e gli hedge fund devono scaricare $1,5 trilioni di posizioni sui treasury, e diventa poi un problema sistemico e quindi deve per forza intervenire. Mentre prima eravamo diciamo orfani dell'amministrazione politica e della banca centrale, questa settimana il mercato nella testa ha il fatto che sa che prima o poi la Fed può intervenire, e sa che Trump è parzialmente intervenuto ed è pronto a negoziare.
Quindi sostanzialmente diciamo che rispetto a una manovra iniziale particolarmente aggressiva, gli Stati Uniti si starebbero posizionando dal punto di vista finanziario adesso in una posizione di attesa. Quindi anche il viaggio della nostra Presidente del Consiglio proprio in questi giorni potrebbe portare qualche notizia positiva?
Ma tutto porterà notizie positive. Quello che a noi preoccupa è se ha fatto dei danni irrimediabili su determinate posizioni, perché sicuramente in termini di sentiment il dollaro e gli Stati Uniti e tutte le sue asset di rischio o di meno rischio non vengono più percepiti come un mese fa. E questo è un dato di fatto, per cui bisogna capire se il nuovo equilibrio finanziario porterà ancora a delle ricadute. Siamo fortunati che la finanza, l'ho già detto la settimana scorsa, fa da ammortizzatore l'economia reale, perché un tempo una scelta politica sbagliata sui dazi si sarebbe poi ripercorsa dopo diversi mesi sull'economia reale, creando vera disoccupazione e un problema poi da risolvere molto più complicato. Adesso c'è invece la finanza che anticipa un po' tutto, crea dei grossi problemi, ma poi evita, laddove la politica fa un passo indietro, dei problemi strutturali nell'economia reale, però può creare delle ferite nei mercati finanziari. Ecco, queste non sappiamo ancora che grado di ferite abbiamo avuto su determinati bilanci di banche, di istituzioni, di fondi pensioni, di hedge fund, che a questo punto potrebbero aver scaricato o potrebbero dover scaricare nelle prossime due settimane
lontane del rischio e quindi creare ancora volatilità. Finché il VIX non scende sotto 20, non siamo senza.
Il VIX, che è l'indice della paura, volatilità. Lo chiamiamo noi giornalisti.
La volatilità implicita dei mercati. A quanto quota in queste ore adesso? Non che vogliamo ovviamente invogliare
i nostri ascoltatori. 33 meno 10% rispetto al 37 della settimana della chiusura della settimana scorsa, ma ha sfiorato il massimo del quasi del 2008 settimana scorsa, per cui è stata veramente una brutta settimana.
Va bene, allora ovviamente i termini più importanti della questione sono nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina. Cina che questa mattina ha fatto sapere che le esportazioni nel mese di marzo si sono attestate a qualcosa come quasi 314 miliardi di dollari. C'è stato un incremento sul mese precedente del 12,5%, e questo perché questo trend è naturalmente stato influenzato dall'accelerazione delle consegne per anticipare i dazi annunciati dagli Stati Uniti. Questo è un tema sicuramente importante. Questa sarà poi una settimana più corta per la chiusura di venerdì santo per molti mercati, ma nel frattempo, nella giornata precedente, la Banca Centrale Europea dovrà prendere atto di quello che è accaduto nelle ultime settimane, o con una decisione di nuovo intervento sui tassi di interesse verso il basso, oppure proprio per le preoccupazioni che la comunità economica ha di una fiammata dei prezzi, se vuoi anche per effetto speculativo, e quindi la BCE potrebbe non far nulla perché vuole parare in anticipo i colpi in questo senso. Che cosa prevedete, De Luca?
Ma io vedo che la Cina pochi minuti fa ha dichiarato di voler sospendere le esportazioni di terre rare nei confronti degli Stati Uniti, il che creerebbe un problema enorme a tutta la catena produttiva di chip americani. Noi sappiamo che le terre rare venivano dette erroneamente il motivo per cui volevano il fondo in Ucraina. In realtà l'Ucraina non ha terre rare, ma stiamo parlando di altri sempre materiali che servono per la costruzione anche della tecnologia, ma non sono appunto le terre rare. Le terre rare ce l'hanno solo la Cina ha un problema, ha in mano non soltanto il debito americano, ma ha in mano anche questo genere di armi qui, per cui ha detto bene lei, Deborah, quando dice il problema è tra Stati Uniti e Cina, perché tutto questo casotto, diciamo così, in modo tale ritorniamo nella normalità, è dovuto al fatto che c'è una guerra tecnologica, di leadership tecnologica, tra Stati Uniti e Cina, perché poi è questo il vero fulcro della problematica che c'è tra i due paesi. Poi ovviamente c'è tutto un piano americano per voler reindustrializzare di nuovo l'America, e questo si vedrà, e poi c'è un problema enorme di debito che deve essere rifinanziato, per cui l'Europa in tutto questo è una parte, ha un ruolo passivo, e ha fatto benissimo a non fare una guerra subito sui dazi, andando a prendere tempo. E a questo punto però, secondo me, la BCE non avrà scelta che portare i tassi a zero prima o poi e fare anche un quantitative easing, perché lo farà anche la Fed probabilmente. Questa amministrazione dà una grossissima incertezza ai mercati, e i mercati in questo momento devono essere un po' rassicurati. Il problema è che dall'altro lato abbiamo un Powell che non vuole cedere al ricatto di Trump, perché non vuol far vedere che è indipendente, per cui se c'è una politica sbagliata vuole anche aspettare proprio che sia necessario l'intervento della Fed, per cui deve andare in crisi il mercato obbligazionario seriamente per un intervento della Fed.
Certo.
E in questo la BCE probabilmente aspetterà l'intervento della Fed.
Talmente indipendente dalle autorità che Powell rivendica l'indipendenza dalla Federal Reserve da Trump, ma questa indipendenza mi sembra molto esagerata, anche nel momento in cui nessuno dice niente sulle iniziative che il presidente prende e vanno ad alterare direttamente il corso dei mercati, come è successo appunto la settimana scorsa. Adesso c'è questo grande dibattito.
Però c'è un motivo.
È chiaro che Powell non può dire niente perché la SEC che dovrebbe intervenire, ma lì abbiamo avuto la nomina.
Esatto. E c'è la SEC, lo Stockwatch Fed, che è praticamente un compartimento della SEC che dovrebbe intervenire. Il capo è stato messo da Trump 2 mesi fa, per cui sì,
con nomina peraltro con nomina proprio mercoledì, cioè il giorno della, della retromarcia, no? Ufficializzazione della nomina il mercoledì. Senta, una battuta veloce, abbiamo buone notizie però per il nostro rating, insomma ci hanno dato un aiutino,
una promozione, siamo stati promossi.
Migliora l'Italia, peggiora l'America,
ma è incredibile questo.
Cioè il fatto che le cose, come ci stava dicendo, la fiducia in generale nell'economia statunitense, la stabilità, appunto, lei parlava prima di quanto saranno profonde le ferite inferte da questa guerra commerciale dichiarata da Trump, paradossalmente però è una buona notizia per noi, cioè il nostro rating migliora, risultiamo un paese più affidabile di quanto sembrasse prima della guerra commerciale, questo è il senso?
Beh, lo eravamo, cioè ce lo siamo costruiti con molta difficoltà, grazie anche finalmente ad una stabilità politica, perché le agenzie di rating, la prima cosa che guardano è la stabilità politica del paese per fare la loro valutazione, ovviamente, perché poi la politica è quella che amministra la cosa pubblica, è come se fosse l'amministratore delegato di una società privata, per cui in questo caso, avendo una stabilità politica e anche una chiara un chiaro piano, diciamo, industriale, allora a quel punto c'è anche un sentiment sui mercati finanziari migliori, per cui pian piano possiamo migliorare ancora, però è chiaro che l'Italia dipende moltissimo da questa guerra commerciale, perché purtroppo, sentendo in giro diversi imprenditori, le tariffe stanno già facendo i loro danni nell'economia reale, perché ha bloccato tantissime piani industriali che non sanno ancora che cosa fare, perché se uno non sa qual è la tariffa, intanto sospende determinati piani industriali,
certo,
e questo ogni giorno crea dei problemi, per cui prima si risolve, prima si toglie questa incertezza e prima l'economia che stava in salute riparte, anche se in rallentamento, se no la recessione arriverà sicuro, o verrà portata dai mercati finanziari o sarà purtroppo diciamo dolorosa, perché arriverà dall'economia
reale, certo. La ringraziamo De Luca, Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Buona settimana, ma anche auguri di buona Pasqua, visto
grazie
il momento.
Grazie anche a voi.
Allora, intanto Mauro, ti dico che c'è Elio dalla Brianza che ci scrive: faccio parte della categoria di chi deve lavorare, il lato positivo che risparmi un po' di soldini stando a casa senza alcun ponte. Scusate, ho la tosse. E poi per le festività di Pasqua, ci racconta Marco, ne approfitto per fare giornate di lavoro in straordinario. Tanti saluti da un autista di Boost di Bologna. Caro Marco, buon lavoro e grazie.
E buon ascolto. Noi adesso ascoltiamo, ne abbiamo parlato fino a un attimo fa, ma torniamo a vedere esattamente come stanno andando le borse. Oggi ci fa piacere perché mi pare che stiano prendendo un po' di tono, come si dice, un po' di colore.
Non evocare problemi, oggi godiamoci quello che vediamo.
Deborah, le borse.
Dai! Proviamo a farla dire al Meazza la borsa, che non si sa mai. Ciao Deborah.
Due di denari.
Ah, siamo a posto, se diamo il via alla degenerazione del linguaggio stile kissing my ass, va tutto in baracca ragazzi, soprattutto l'economia ha bisogno sempre dei classici canoni di rispetto e di ponderazione nel linguaggio.
Allora, precisiamo per l'ultima volta, dopodiché andiamo al tema che abbiamo deciso di approfondire in questa parte della trasmissione. L'invito a Giuseppe Cruciani alla nostra conferenza del Salone del Risparmio deriva proprio dal fatto di farci dare da Giuseppe una descrizione di quello che pensano davvero gli italiani che chiamano la sua trasmissione dei soldi, perché in realtà, anche confrontandoci con gli ascoltatori abituali di Due di Denari, sappiamo molto bene che molto spesso utilizzate anche attraverso i canali con i quali appunto interagite con noi, degli approcci un po' coloriti per descrivere la finanza, il comportamento delle banche, il comportamento degli operatori del gas e dell'energia, perché tra poco di loro parleremo. Quindi nel momento in cui con molta schiettezza abbiamo voluto farci descrivere questo mondo da Giuseppe, chiedendoci di rappresentare il panorama dei no banks, no invest, quelli che vogliono investire solo nelle criptovalute perché non credono negli intermediari finanziari tradizionali, il mondo di chi va cercando le piattaforme abusive di investimento. Ma sapete in quanti siete? In tantissimi. Per quale motivo Giuseppe non ce lo deve venire a raccontare alla conferenza del Salone del Risparmio?
È sicuramente un collega che ha una grande capacità di racconto, appunto, come stai dicendo Deborah, racconto delle cose così come stanno. Non abbiamo detto che poi condividiamo certi atteggiamenti, forse Deborah e io siamo più per un altro taglio di linguaggio.
Sì, ma lui,
ma questo
deve
non
venire,
significa che questo approccio che lui può rappresentare degnamente e può ben rappresentare non esista.
No, tra l'altro lui non deve venire ad utilizzare quel linguaggio che usa alla Zanzara, alla nostra trasmissione. Gli abbiamo chiesto di venirci a raccontare come la pensano i suoi ascoltatori, che sono molto speciali, sui temi che tipicamente invece affrontiamo nel nostro programma e che tipicamente si affrontano al Salone del Risparmio. A fronte di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, ma perché l'avete fatto o meno, ce ne sono invece tanti altri, e nella fattispecie anche l'organizzazione del Salone del Risparmio, che è stata molto contenta della nostra scelta, perché tutti devono avere ovviamente la possibilità di esprimere la propria... Su questo io sono con Giuseppe, la massima liberalità, libertà. Insomma, di essere libertà, esatto.
Guarda, secondo me, per dare il destro anche al nostro ospite, al presidente di ARERA, Stefano Besseghini, abbiamo voluto dare una scossa, perché così andiamo a parlare di bollette. Presidente Besseghini, se è svenuto le chiedo scusa, non è una gran battuta, no, ma era per fare un passaggio. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, ben ritrovati e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, prima di parlare del contributo straordinario di 200 euro, avevamo un'altra curiosità, sì, più di attualità con Mauro.
Volevamo sapere, ma questa guerra commerciale di cui abbiamo parlato fino a un attimo fa anche con Carlo De Luca, un nostro esperto dei mercati finanziari, Cina, Stati Uniti, dazi, controdazi, sospensioni, ma non è che poi ci arriva anche nelle bollette? Perché, come dire, noi risparmiatori e consumatori di energia siamo stati un po' duramente colpiti negli ultimi anni.
Ma tra l'altro aggiungo, in molti sostengono che anche questa visita di Giorgia Meloni da Trump nei prossimi giorni appunto possa portare ad una discussione eventualmente di vendita di energia dagli Stati Uniti all'Italia, Besseghini, quindi non è che siete proprio esclusi dal dibattito.
Non siamo esclusi dal dibattito. Dobbiamo dire che questa è una fase talmente concitata, talmente variabile, che sfido chiunque a tracciare una qualche strategia evolutiva proprio anche di mercato all'ingrosso su come si muoveranno flussi e quant'altro. Cioè, abbiamo comunque una Cina relativamente debole in questo momento, con flussi che tendono a fare premio ancora verso l'Europa, prezzi che stanno contraendosi, certo una dinamica dei dazi che impatti sull'economia, sul manifatturiero e gli rende le previsioni ancora più complicate, rende naturalmente possibile un segnale di prezzo, però onestamente è veramente, le cose cambiano ad horas, quindi è veramente molto complicato costruirsi una qualche modellazione. Quello che vediamo adesso è sostanzialmente però una grande forza della componente di stagionalità, se guardiamo soprattutto il prezzo del gas. Di fatto stiamo seguendo soprattutto quello. Il meccanismo che abbiamo messo, se guardiamo un po' più a casa nostra, il meccanismo che abbiamo messo di premio per gli stoccaggi ci sta dando una buona risposta sulle aste di capacità. Quindi ci avviamo a una stagione di riempimenti che dovrebbe essere forse un po' più tranquilla di quello che a un certo punto si era paventato. Gli americani il gas ce l'hanno venduto negli ultimi 2 anni in maniera significativa, quindi lì non ci troverei niente di particolarmente nuovo nel fatto che quello sia un argomento di discussione. Forse bisogna capire quanta capacità ulteriore di crescita anche loro hanno, perché anche questo è un aspetto da considerare. C'erano tantissimi segnali di decisioni di investimento che andavano a final decision con il fine 25 inizio 26, che si facevano vedere un mercato, che si fanno vedere, perché per adesso ancora sono lì, un mercato lungo di gas a tendere, con prezzi che vanno riallineandosi verso il basso, credo che quello sarebbe uno scenario da provare a perseguire, ecco, da non ostacolare, perché dopo lo shock che abbiamo avuto, adesso riallineare un po' verso 20-30 euro come banda di oscillazione potrebbe essere una cosa importante, credo per tutti, ecco, non solo per l'Europa.
Allora, capiamo anche la difficoltà a sbilanciarsi in qualche previsione, già le previsioni in economia sono quanto mai
ma con lui
più aleatorio, però ecco, se comprendo bene, a brevissimo non stiamo temendo delle fiammate sui prezzi, ecco, se volessimo malamente...
Non mi pare che ci siano segnali significativi.
Ecco, questo malamente riassumere con una brutale sintesi giornalistica e in quanto tale, in quanto giornalistica sbagliata. Invece andiamo alla... provvedimento di aiuto per i percettori non solo del bonus sociale elettrico, che già appunto sono tutelati per loro parte, ma questo contributo straordinario di 200 euro per famiglie che hanno un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro. Il provvedimento è operativo dall'inizio di questo mese, poi lei mi corregga, Besseghini, se
no, giusto.
Fino a qui sto andando bene. Sostanzialmente dovrebbe essere tutto automatico, se comprendo bene, cioè sarà l'INPS a segnalare chi sono i destinatari di questo provvedimento e di conseguenza le compagnie erogheranno questo o l'INPS stessa erogherà questo? Come funziona?
No, allora l'erogazione naturalmente... Dunque, il meccanismo è di fatto lo stesso meccanismo di bonus che ormai abbiamo conosciuto dal 2021 in avanti, con il meccanismo automatico. Quindi sostanzialmente quello che il DL Bollette ha previsto è l'estensione della fascia di accesso a questo bonus straordinario, che arriva fino a 25.000 euro, che è un valore particolarmente significativo, particolarmente alto, perché... ricordiamo che 25.000 euro è l'indicatore ISEE, che nulla a che vedere con il reddito della singola persona, ma in un reddito fino a 25.000 euro entrano una quota veramente significativa di consumatori. Anche nel momento di crisi più impegnativa avevamo tenuto la soglia, se vi ricordate, a 15.000 euro nella condizione di massima estensione. Quindi c'è veramente una platea molto ampia, e questo è uno degli aspetti a cui prestare attenzione, perché non sono tantissime le prestazioni sociali che prevedono un ISEE così alto, e quindi probabile
le famiglie non si fanno l'ISEE.
Esatto, soprattutto nella fascia più alta è facile che le famiglie non abbiano chiesto l'ISEE. Allora, la prima avvertenza ai naviganti è: se si è interessati a questo bonus di 200 euro, che ricordo è un una tantum che si percepisce nel momento in cui si ha la certificazione ISEE nei tre mesi successivi, bisogna intanto chiedere l'ISEE, quindi attivarsi per chiedere la DSU, insomma fare la procedura che è necessario fare per avere questo. A quel punto l'INPS trasmette il nome, il riferimento, diciamo così, dei beneficiari potenziali, viene identificata l'utenza dal sistema informativo integrato di acquirente unico, viene identificata l'utenza elettrica su cui deve scaricarsi questo bonus, data comunicazione al venditore, che riconosce in bolletta lo sconto pro quota competenza sostanzialmente. Quindi è un meccanismo che in realtà abbiamo abbastanza rodato, che ha funzionato e che sta funzionando per tutti i vari bonus elettrico e gas.
E l'unica avvertenza, certo, quindi già sta funzionando, l'unica avvertenza, però attenzione, perché potreste avere un ISEE sotto i 25.000 euro, magari non l'avete mai chiesto, non pensavate di poterlo utilizzare, a questo punto invece spettano i 200 euro.
La situazione naturalmente è un po' più semplice per quelli che l'hanno già chiesto per altri motivi, e quindi quelli è un flusso che l'INPS sta già trasmettendo, quindi diciamo, io penso che dall'inizio del prossimo mese si cominceranno a vedere le prime regolazioni in bolletta, oppure quelli che hanno un bonus già attivo, e per quello è stato più facile naturalmente, perché il bonus è già presente, è stato rimodulato il bonus.
È che il mondo degli ISEE in questa prima parte dell'anno è stato un po' movimentato nel nostro paese, per altre ragioni. Aspetti lì.
Un attimo che c'è il traffico.
Traffico qui, traffico là.
denari.
Dalle mie parti sai come si dice che con Cruciani al massimo ci puoi fare del ragù, ma lascialo dov'è. Ciao Deborah.
Ah, Deborah, secondo te è capace il Cruciani di esprimere un suo giudizio, un suo parere a fronte di problemi economici, insomma come li vede lui dalla parte della sua trasmissione? Boh. Ma bisogna fare la domanda per il bonus sociale, se si è sotto quei parametri come sta indicando. Io ho capito che fosse è tutto automatico, quindi nessuna domanda.
Capito che qua bisogna fare la difesa d'ufficio di Giuseppe, che non ha certamente bisogno della nostra difesa, però della nostra difesa, però sì, è assolutamente in grado e ha anche delle opinioni molto interessanti di parlare su questi argomenti. Poi voi dovete anche considerare che il conduttore radiofonico è una cosa, poi magari una persona al di fuori dello studio radiofonico può anche essere un'altra, e io vi consiglio, se vi capitasse l'opportunità, di andare a seguire una presentazione del suo libro No Crux, perché è veramente molto interessante e vi assicuro, sono pronta a scommetterci, che vi potreste ritrovare in tante delle posizioni che Giuseppe esprime quando racconta il suo libro. Quindi la radio è sicuramente molto colorito, il suo atteggiamento, il suo linguaggio, ma per me è uno dei migliori professionisti che abbiamo in circolazione, per questo l'abbiamo voluto con forza.
E Giuseppe, mi raccomando, caffè pagato però.
Ecco.
Allora, torniamo invece, rassicuriamo l'ascoltatrice, Besseghini, Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente, ci ha già spiegato, è automatico, fate l'ISEE, cioè attivatevi presso l'INPS per una DSU e quindi di conseguenza potete avere la certificazione. Se siete al di sotto di questi 25.000 euro di ISEE, saranno poi gli operatori a riconoscere in bolletta questo contributo straordinario di 200 euro. Fino a qui mi pare che abbiamo anche chiarito quello che poteva essere non chiaro all'ascoltatrice, e sentiamo invece cosa vuole sapere Imma dalla provincia di Torino,
che chiama l'800240024, che non abbiamo ricordato, ma siamo in diretta, potete chiamarci. Imma.
Buongiorno, salve. Senta, io volevo fare questa domanda. Io ho già chiesto un ISEE all'inizio dell'anno, perché lo utilizzo per avere la quota universitaria dei miei figli, diciamo calcolata in base al nostro reddito, e poi ne ho chiesto anche uno per i miei genitori molto anziani che sono in una RSA, anche lì per avere determinate agevolazioni. Volevo sapere, siccome quando avevo chiesto l'ISEE al CAF mi avevano detto che potevo chiederlo a scopi diversi, se questi due tipi di documenti sono validi anche per questo bonus, o bisogna
lei non ha dovuto aggiornarlo perché c'era tutta la questione della detenzione di titoli di Stato e risparmio postale, Imma, quindi si ricorda di
diciamo che non abbiamo questa tipologia di risparmio, quindi
non ha avuto la necessità di riaggiornarlo, come è stato possibile farlo dal 2-3 aprile, dalla data X, che non è solo quella di Trump, ma abbiamo avuto anche un'altra grande novità. Imma, si fermi lì.
Allora, Besseghini, come possiamo rispondere? Purché ci sia un ISEE, l'ISEE va bene, cioè è sotto i 25.000 euro.
Direi che questa è la situazione più semplice, nel senso che se la richiesta dell'ISEE è stata fatta, l'ISEE c'è, i dati saranno o sono stati magari anche già trasmessi, se l'ha chiesto all'inizio dell'anno probabilmente sono già stati trasmessi al sistema informativo integrato, e quindi il bonus starà procedendo, poi naturalmente dipenderà dal suo livello di ISEE per quanto riguarda il tipo di bonus. Quello dei genitori, credo, essendo loro residenti in un RSA, ho ben capito, probabilmente non avranno un contatore installato, quindi realisticamente non avranno diritto al bonus, ma questo per il semplice fatto che non c'è una bolletta a cui collegarsi. Questo è naturalmente l'altro aspetto: uno dei membri della famiglia di chi ha fatto la richiesta dell'ISEE deve essere titolare di una utenza di natura elettrica per poter naturalmente avere il bonus. Questo è il meccanismo con cui viene fatta la ricerca, nel senso che viene segnalato il richiedente e che nel nucleo familiare ci sia un soggetto intestatario dell'utenza.
Un ascoltatore chiede 200 euro di bonus sia per la luce che per il gas e l'energia, no? Besseghini?
Sono 200, no, è un, in realtà viene chiamato impropriamente bonus, ma in realtà è un contributo straordinario di 200 euro per i costi energetici e quindi poi viene appoggiato sulla bolletta elettrica, perché come ormai in questa trasmissione la cosa è ben nota, il meccanismo del bonus elettrico è molto più selettivo, nel senso che noi riusciamo a raggiungere in maniera molto più puntuale i singoli consumatori, quindi si è scelto di utilizzare lo strumento del bonus elettrico, che diventa soltanto un vettore in questo momento. Certo, di questo, perché il problema del bonus gas è che ci sono molti utenti aggregati nei bonus gas, cioè quelli che vivono nei condomini e quant'altro, e quindi sarebbe più complicato raggiungerli con la stessa efficacia.
C'era un altro ascoltato che ci aveva scritto una cosa che ci ha incuriosito, perché se fosse così è la prima volta che ci capita di sentirlo. Nel mio condominio, ci scrive un ascoltatore, anche la corrente è centralizzata, quindi la bolletta è intestata al condominio, ma da quello che io so generalmente o l'acqua o il riscaldamento e riscaldamento.
Allora è capitato anche a me in una, un po' un qualche anno fa, di una ragazza che mi ha scritto una cosa analoga e poi si è scoperto indagando che erano rimasti al contatore di cantiere, quindi figuriamoci la precisione con cui veniva gestita. No, non è possibile, cioè nel senso che in quel caso temo che ci sia anche un qualche profilo da sistemare dal punto di vista giuridico formale. Ogni utenza deve avere il suo contatore e probabilmente qui dovrebbe attivarsi, non so questo caso specifico naturalmente, ma dovrebbe attivarsi immagino l'amministratore di condominio.
Certo. C'è Saverio dalla provincia di Palermo. Saverio?
Sì, buongiorno. Io volevo chiedere se il titolare dell'ISEE, in questo caso sono io che sono titolare, è interessato a me, e l'utenza è interessata a mia moglie. In questo caso quale la procedura da mettere in atto?
Besseghini.
Problema? No, non c'è nessun problema, perché come dicevo prima, si cerca nel nucleo familiare l'intestatario del contatto dell'elettricità e poi si eroga il contributo in maniera...
Se qualcuno ritenesse di avere pieno diritto, ma non si vede arrivare questo contributo che viene erogato tra qui e giugno, mi pare.
No, adesso... forse anche oltre.
No, in realtà, non c'è un termine di scadenza.
Da lì si è presentato cui, e tutto, 3
esatto,
mesi.
Nel momento in cui, perché naturalmente, peraltro, essendo un provvedimento che è uscito un po' in maniera inattesa. Anche se attesa dal punto di vista degli effetti, ma in attesa dalle tempistiche, è probabile che qualcuno non abbia chiesto l'ISEE, quindi l'idea è che se io chiedo l'ISEE anche ad agosto, da settembre avrò i 3 mesi di erogazione di questi 200 euro straordinari.
Ah, non avevo compreso.
Bonus,
quindi, sì.
Però solo per ISEE richiesti entro il 2026.
Entro la fine dell'anno.
Cioè l'erogazione avviene entro i 3 mesi, ma 3 mesi dal momento in cui l'INPS certifica che io ho un ISEE sotto i 25.000 euro. Questo non mi era chiaro, chiedo scusa. Debora, vogliamo sentire...
Ma no, in realtà ci manca un minuto di tempo prima di salutarci. Besseghini, un ultimo messaggio finale, se ritiene o su questa operazione, oppure poi magari torneremo a chiamarla prossimamente, perché dal 1 luglio insomma ci dovremo aspettare anche dei contratti di fornitura di luce e gas più chiari.
Sì, forse un passaggio che varrebbe la pena di riprendere un po' in mano.
40 secondi purtroppo. Vada.
Lo dico, io dico i due titoli, è il tema della nuova forma della bolletta con lo scontrino dell'energia e gli elementi di confrontabilità per le offerte, su cui stiamo lavorando sempre in esito al DL Bolletta. Abbiamo fatto un primo provvedimento diciamo di razionalizzazione di quelli esistenti, ma andiamo a consultazione a brevissimo per un intervento un pochino più intenso, diciamo così, di armonizzazione. Forse questo vale la pena tornarci.
L'aspettiamo volentieri qui, se vuole anche in studio, come sa Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Autorità per Energia, Reti e Ambiente. ARERA.it il sito, se volete anche informazioni sul bonus bolletta, come impropriamente ci ha detto Besseghini viene chiamato. Grazie.
Grazie.
Buongiorno.
Allora, da domani si comincia Salone del Risparmio per 3 giorni in diretta al Mico di Milano, e quindi la vecchia fiera, sostanzialmente il palazzone che sta lì vicino. E tanto giovedì mattina ci portiamo Giuseppe Cruciani, ve ne dovete fare una ragione. Buona giornata a tutti.